ci stiamo leggendo due frasi del libro di scuola di comunità. L'altra volta abbiamo accennato a come accade la fede cristiana. Questa volta, almeno come cenno, però le frasi che leggo sono semplici, sono definitive. Almeno come cenno suggeriamo che cos'è la fede cristiana. Anzi, che cos'è la fede? È a pagina 22 del libro antico ed è intitolato Conoscenza per fede. Leggo questi brani. Si chiama fede, conoscenza per fede, il riconoscimento della realtà, non direttamente, ma attraverso la testimonianza che porta uno. Si chiama fede, la conoscenza per testimonianza. Attraverso la testimonianza che porta uno, che si chiama appunto testimone o teste. La fede è un modo di conoscere, ma di conoscere non direttamente ma indirettamente, perché un altro, un testimone, te lo dice. Perciò si tratta appunto, testimone, teste, uno, perciò si tratta di persone, è un problema che c'è soltanto a livello di persone. È una conoscenza della realtà che avviene attraverso la mediazione di una persona fidata, adeguatamente affidabile. Io non vedo la cosa, vedo soltanto l'amico che mi dice quella cosa, e quell'amico è una persona affidabile, perciò quello che lui ha visto è come se l'avessi visto io. Questa è la conoscenza per fede. La conoscenza per fede è la conoscenza di una realtà non perché la vedo, ma perché me la testimonia, me lo dice una persona affidabile, una persona che sa quello che dice e che non vuole mentire. L'affidabilità di una persona è calcolata. Catechismo è data da questi due fattori, dal fatto che sappia, che anche una persona in cui ho fiducia, ma se non sa la cosa di cui dice, innanzitutto che sappia, e poi che non voglia mentire. Sono le due caratteristiche della credibilità del testimone, che sappia la cosa e che non voglia mentire. Pensare fa un esempio molto semplice, ma lo leggo perché come il paragone di mia mamma quando mi disse quella volta che sono andato a casa: ma sai cosa è successo qui all'angolo con via General Cantore? Un ragazzo in moto andava come un possennato, un altro ragazzo arrivava dall'altra parte in moto, si sono scontrati, tutti e due morti, e io, siccome ne conoscevo uno, mi rincresce, mangio in fretta, arrivo a scuola e dico ai ragazzi: state attenti quando andate in moto, perché un mio amico è morto adesso. Io non avevo visto niente, mia mamma me l'ha detto. Non avevo nessun motivo per dubitare e tutti i motivi per affermarlo. Io vado a dirlo ai ragazzi come se l'avessi visto io. È la conoscenza attraverso uno, un testimone, attraverso, non direttamente, ma attraverso uno che conosce perché ha visto. La fede, perciò, è un metodo naturale di conoscenza, e qui la parola naturale. sociale è importante, perché della conoscenza per fede è la conoscenza che più viene usata nella vita. Tutta la nostra vita si basa sulla conoscenza per fede, semplicemente dal cibo che, andando a casa, non mangi. Per fede accetta che non si è avvelenato. Quindi tutta la trama della vita è in fondo è passata sulla conoscenza per fede. Non è questo. Un metodo di conoscenza indiretta, una conoscenza cioè che avviene attraverso la mediazione di un testimone, si chiama per questo anche conoscenza per testimonianza. E poi pagina 34. Perché qui c'è la frase secondo me più importante. Quando, pagina 34, il titolo è la credibilità del testimone. Come posso? Ma è la frase che adesso io sto. Quando uno si può fidare veramente del testimone, quando un testimone è credibile, come Giussani si è fidato di sua madre che gli diceva quello che era capitato, l'incidente che lo aveva. L'unico vero problema è questo. Ecco, questa frase di qui è quella che mi ha colpito di più. L'unico vero problema della fede cristiana è questo. L'unico vero problema della fede cristiana è questo. Quando uno si può fidare del testimone. Perché se la fede è conoscenza attraverso il testimone, se il testimone ti inganna, ma è la frase prima, che l'unico vero problema, l'unico problema della ragionevolezza della fede cristiana è se i testimoni conoscevano e se non volevano niente. E questo a me, da un certo punto di vista, fa, come dire, trovo come una sofferenza sentire parlare tante volte di ragione senza usare la ragione. Nei confronti della fede, la ragione viene usata quando si dimostra la credibilità di testimoni, detto in altre parole, quando si dimostra la storicità di Vangelo. Altrimenti si parla di ragione, ma non la si usa. L'unico problema è questo, se i testimoni sono credibili. Questo è l'unico problema ragionevole, essendo un avvenimento il cristianesimo, essendo un fatto il cristianesimo, l'unico problema, l'unica domanda ragionevole è se chi ha testimoniato quel fatto conosceva e non voleva mentire. L'unico problema, così dice, sì, l'unico vero problema è la storicità dei Vangeli. Tant'è vero che distruggendo questo, si tenta di distruggere la fede. Da questo punto di vista, non dico di leggere tutto il lungo articolo di Massimo Borghesi, che Massimo Borghesi mi disposta a questo professore di filosofia della religione spagnola. Però, volete leggere, è interessante e ha come unico scopo quello di, anche dal suo punto di vista, ma di tentare di difendere la storicità della risurrezione del Signore. Perché se non è risorto, vana è la nostra fede. La fede è l'illusione. Questo è l'unico problema. Se non è risorto, la fede è vana, cioè l'illusione. Se la testimonianza di chi l'ha visto e l'ha toccato risorto, se non esiste questa testimonianza, la fede è un'illusione. Questo è l'unico problema del cristianesimo, non esiste mai. L'unico problema della ragionevolezza del cristianesimo. Chiaramente che questo problema è posto ed è vissuto dentro l'avvenimento di un incontro presente, quindi dentro una corrispondenza che rende luminosa l'intelligenza nel cogliere indizi che testimoniano questo. Adesso volevo, in questo che ho accennato l'altra volta, adesso volevo insistere su questa cosa, che l'unico vero problema è se i testimoni conoscevano, e se non volevano l'unico vero problema del cristianesimo è se l'hanno visto e toccato il sole. Tutto il resto viene da qui. Allora adesso leggo le parti del discorso bellissimo di Paolo VI tutto il discorso, questo lo potete leggere tutto, ma le frasi più belle del discorso le abbiamo messe come sommario a commento dell'articolo di Borghesi. Prima frase di Paolo VI, pagina 107. Come non ricordare, 107 delle giorni, come non ricordare i tentativi di una gnosi sempre rinascente sotto molteplici forme? Borghesi risponde a uno che afferma che la risurrezione non è un avvenimento accaduto nella storia. La risurrezione coincide con la morte di Gesù, coincide col fatto che essendo giusto Gesù, Dio lo ha reso immortale. Che poi il corpo di Gesù possa rimanere o meno nel sepolcro, questo è una questione totalmente secondaria. Quindi è la risurrezione coincide con la sopravvivenza dell'io di Gesù. Siccome è giusto, siccome è morto da giusto, Dio non può permettere che il giusto sia definitivamente sconfitto e quindi l'io di Gesù sopravvive. E questa è stata l'interpretazione che gli apostoli hanno dato della morte. La risurrezione quindi è un'interpretazione, non accade nulla di reale, è l'interpretazione che gli apostoli danno di quello che era successo sul Calvario. Questo comunque è ciò che secondo me nel 75% dei seminari si insegna. Per questo che fa soffrire quando parlano di razionalità della fede e non la usano per difendere questo che è l'unico punto su cui la fede sta o proprio, se è realmente risolta. È l'unico punto. Tutto il resto è l'ideologia della razionalità. Tutto il resto è parlare di razionalità e non usare. di non usarla, perché per usare questa razionalità così bisogna amare la fede. Bisogna amare la fede. Bisogna, come dire, bisogna che l'esperienza della fede sia così semplice, così luminosa, che uno ricerca ogni indizio che la conferma. Ogni indizio, anche minimo, che la conferma. Da questo punto di vista, una delle cose più belle di cristiani è quando lui ricorda come in prima ginnasio, quando era 1933, al seminario di Benevento, quando Monsignor Cittelio, che è stato anche il mio rettore, è stato suo professore, è stato il mio rettore di teologia, quando Monsignor Cittelio è entrato in classe facendo vedere una rivista, portando in mano una rivista tedesca, in cui c'era, su questa rivista si parlava di questo, frammento. Questo frammento ritrovato in una città dell'Alto Egitto, un frammento datato sotto l'imperatore Traiano, quindi verso il 120, in cui riportava il frammento del Vangelo di San Giovanni. Ora, nei seminari già allora, anche adesso, si insegnava che il Vangelo di Giovanni era molto tardivo, addirittura nel III secolo, che sarebbe stato scritto nel III secolo, perché era il Vangelo in cui la divinità di Gesù era così chiaramente affermata che era impossibile che era scritto alla fine del primo secolo, inizio del secondo secolo, come invece Giovanni l'ha scritto alla fine del primo secolo, inizio del secondo secolo, a 1200 anni. E Giussani sono stati così colpiti questi ragazzini di prima media, di fronte all'entusiasmo di questo professore, che diceva che, avendo trovato un frammento del Vangelo di Giovanni dell'anno 100, confermava che il Vangelo era stato scritto e che era stato scritto in un tempo il più vicino possibile agli avvenimenti descritti. E Giussani racconta che per tutto il giorno hanno fatto una festa, lui ha iniziato e ha fatto con tutti i suoi amici una festa per questa scoperta. Ma era... leggo come... È entrato in scuola, una volta di corsa, col soprabito che sventagliava da tutte le parti, due piccolini, ed è entrato in mano aperto un libro grosso. Quel librone lì conteneva un articolo di un certo teologo destra, che allora era famosissimo, io non capivo queste cose, e ha dato in cattedra e ha detto: prima di iniziare le lezioni oggi vi dico un fatto grandissimo. Deismann, che è un teologo tedesco, ha scoperto un documento che non può essere spiegabile se non con il fatto che i Vangeli sono stati molto più vicini alla vita di Cristo di quanto affermano tutti gli avversari di questa idea. Rievocava la commozione quando il suo professore, Monsignor Citterio, riferiva di questa imprevedibile scoperta. Frammenti del Vangelo di Giovanni trovati a Ossiringhi in Egitto per sé costringevano una datazione più antica rispetto a quella comunemente accettata. C'è una datazione che risaliva al tempo di Traiano. Era solo per dire che per essere così entusiasti di fronte a un piccolo indizio, importantissimo per essere così entusiasti bisogna innanzitutto avere l'onestà dell'intelligenza. È una cosa rara, e ringrazio il Signore. Una delle cose di cui ringrazio il Signore è che mio padre e mia madre mi hanno dato il Signore per anni, ma mi hanno dato senza neppure accorgermi questa cosa. Non è stata intelligente. È una cosa, bisogna, ma questo è come una premessa della natura, una premessa della natura, non è stata intelligente. Per cui si riconosce quello che si vede. E secondo, proprio per questa onestà di intelligenza, se uno ama veramente quell'avvenimento, se uno ha l'esperienza di quell'avvenimento, l'entusiasmo per ogni indizio che conferma l'intelligenza la realtà dell'avvenimento, per ogni indizio che conferma l'intelligenza la realtà dell'avvenimento. Queste due cose fanno il cristiano, l'onestà dell'intelligenza e l'entusiasmo per ogni indizio, passato o presente, come il miracolo, perché l'indizio storico, nel presente l'indizio è il miracolo, per ogni indizio che conferma all'intelligenza la realtà dell'avvenimento, la realtà di quella presenza, la realtà cioè della sua risurrezione. Che sfide cristiano, resurrezione Cristo. Questa è la fede dei cristiani, la risurrezione di Gesù Cristo. Solo questa è la fede dei cristiani. Aggiungo, perché che sia morto, lo riconoscono anche i pagani e anche gli ebrei, che sia risorto solo i cristiani. E questa fa la differenza. Grazie a Domini fece separazione, c'è ancora Agostino parlando, di chi l'ha visto risorto. Perché dice, ecce grazia, questa è la grazia. Si è fatto vedere, si è fatto toccare, ha mangiato con loro. Questa è la grazia. La grazia che si è fatto vedere, toccare, ha mangiato con loro. Questa grazia fa la distinzione. L'unica distinzione reale che c'è nel mondo tra chi lo riconosce vivo nel suo corpo e chi non ha avuto la grazia di riconoscerlo, cioè di vederlo, di toccarlo e di mangiare con lui dopo la sua risurrezione. Come non ricordare i tentativi di una gnosi sempre rinascente sotto molteplici forme, di cui una temibile china tende a svuotare impercettibilmente tutte le ricchezze e la portata di quello che è innanzitutto un fatto, la risurrezione del Salvatore. Ancora oggi, pagina 108, vediamo questa tendenza manifestare le sue ultime drammatiche conseguenze, giungendo a negare da parte di fedeli che si dicono cristiani, è vero che sono professori nelle facoltà teologiche, il valore storico delle testimonianze ispirate. Questo è l'unico problema. Se i testimoni sono credibili. Il valore storico delle testimonianze ispirate, o più recentemente, interpretando in modo puramente mitico, spirituale o morale, la risurrezione fisica di Gesù. Di Guarnini. Gesù non è più legato, Gesù risorto, non è più legato alle frontiere dello spazio e del tempo. Si muove con una libertà nuova, sconosciuta sulla terra, ma allo stesso tempo viene affermato con forza che egli è Gesù di Nazareth, in carne e ossa, quello che ha vissuto precedentemente con i suoi e non un fantasma. Non si tratta dunque soltanto della sopravvivenza gloriosa del suo libro. Tutta la lettera a cui Massimo Borghese risponde può essere riassunta in questo: la sopravvivenza gloriosa del suo impero. La risurrezione sarebbe la sopravvivenza gloriosa del suo impero. Poi ancora questo. E la Chiesa esorta, sempre sotto la guida di Sant'Agostino, a cercare le soluzioni attraverso lo studio unito alla preghiera. E qui cita Sant'Agostino: quanto agli studiosi dei testi sacri, non solo li si deve spingere a conoscere i generi letterari in uso nelle sacre scritture, ma anche, e ciò è la cosa principale e più necessaria, a pregare per comprendere. Davanti a questo mistero siamo tutti presi dall'ammirazione e colmi di stupore, proprio come davanti ai misteri dell'incarnazione e della nascita virginale. Lasciamoci quindi introdurre con gli apostoli nella fede in Cristo risorto, che solo può darci la salvezza. Questa è la prima cosa che volevo dire. Ma è tutto riassunto in quella frase di pagina 34. L'unico vero problema è questo: quando uno si può fidare del testimone. Poi pagina 35, che riprende quello che ho detto verso la fine. Quando ci si può fidare? Quando quella persona sa realmente quel che dice, quindi ha visto, ha toccato, sa realmente quel che dice e non vuole ingannare, secondo le due categorie che sono vecchie come tutta la filosofia scolastica, ma che sono di buon senso. Se io sono sicuro che quell'individuo lì sa quel che dice e non mi vuole ingannare. E sono sicuro che l'Apostolo Giovanni, a 100 anni, sapeva quel che diceva. La vita si è resa visibile e noi l'abbiamo vista, l'abbiamo toccata. E la vita eterna che era presso il Padre e si è resa visibile a noi. Quell'individuo sa quel che dice e non mi vuole ingannare. Questo è l'unico problema della ragionevolezza del fatto di castigare. L'unico problema è la certezza dei testimoni. L'unico problema fondato. La seconda cosa che volevo dire oggi. La seconda cosa è a pagina 79. Invito alla preghiera. Per questo dovete, d'ora in avanti, cercare di rendere il più frequente possibile in voi la ripetizione della breve preghiera, che è l'emblema del gruppo 2. Veni Sancte Spiritus, veni per noi. Vieni o spirito dell'immenso, del mistero, perché è lo spirito del mistero, lo spirito di Cristo che ci fa capire le cose, che ci dà l'energia per andare dietro le cose giuste. Ma c'è questo Veni Sancte Spiritus, veni per me, io lo volevo unire alla pagina 78 alla frase di San Tommaso d'Aquino. L'ho letto tante volte, ma ho colpito molto. Un bellezza inomibile, vita, anche per l'uomo, la vita, un usquisque omnis, di ogni uomo, di detto essere, sembra essere, è, consiste, in un tuo massimo benedetto, la vita è ciò in cui uno prova il massimo piacere. Questa è la vita. La vita è ciò in cui uno prova il massimo piacere. E cui massime intende per conseguenza verso cui massimamente intende e che massimamente desidera. La vita è ciò che la vita è, la vita è di con massime delettati, ciò che provoca il massimo di piacere, la più grande soddisfazione. E questo il ben Sante Spiritus, ben per Maria, è l'unica visione. Nessuno tutto come l'unica espressione. Se non si gode, se quell'avvenimento non è il massimo di piacere, non è la vita. Lo spirito è il godimento del dono. Lo spirito santo è il godimento del dono. Se quell'avvenimento, se Gesù risorto, non è il massimo del piacere, non è la vita. Lo si può solo domandare, il godimento di quella presenza. Ma si può solo domandare, lo Spirito Santo è il godimento di quella presenza. Come dice Sant'Ignazio, una delle espressioni dello Spirito Santo secondo me, più perfetto ma anche più facile di comportare. Lo Spirito Santo è il godimento del dono. E se non è il massimo del piacere, non lo si può intendere, non lo si può desiderare. Adesso vi leggo come frase più sacra. Questa, su questa domanda. Pagina 63. Dobbiamo chiedere la forza del Padre, la forza di Dio. La forza di Dio è un uomo. La misericordia di Dio ha nella storia un nome, Gesù Cristo, dice il Papa nell'enciclica che ho citato. Noi dobbiamo chiedere Gesù. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore. È il grido che sintetizza tutta la storia umana, la storia del rapporto tra l'uomo e Dio nella Bibbia. Andate a prendere la Bibbia, l'ultima pagina, le ultime parole sono queste. Vieni, Signore. Dobbiamo pregare. È una mendicanza, non è una forza. Ma l'estrema debolezza, l'espressione estrema della consapevolezza della debolezza che è in noi. La coscienza della nostra debolezza diventa mendicanza. La mendicanza è l'ultima possibilità di forza adeguata al nostro destino. Rende l'uomo adeguato al destino. Si chiama normalmente preghiera. pagina 59. Allora la forza della domanda, come dire, la forza della domanda è l'altro che è presente, non tu. Come dire questo altro tu? La forza della domanda è l'altro che è presente, non tu. Un bambino non è problema di come chiede. Il bambino guarda solo se il papà e la mamma gli danno quello che chiede. Un'evidenza assoluta. Non c'è intorno un problema, neppure di come bisogna pregare bene. Il bambino non ha un problema di come chiedere bene. Il bambino è tutto appoggiato se l'altro gli risponde, non se lui chiede bene. Può chiedere male, ma la forza se l'altro risponde. Tant'è vero che il modo più semplice di chiedere è piangere. È il bambino. La forza della preghiera non sta nella preghiera. Sta nell'altro cui si prega. Tant'è vero che quando l'altro dà la certezza della preghiera, ha già compiuto il miracolo, è inevitabile che compia il miracolo. Perché la certezza è solo il dono suo. Quando dona la certezza, compie il miracolo. Allora la forza della domanda è l'altro che è presente, non tu. E questa è la differenza tra tutta la grandezza d'animo dell'uomo, sia epicureo che stoico, secondo le varie versioni, e il cristiano. Per l'uomo normale quello che è importante è ciò che è capace di fare, capace di superare lui, stoico o epicureo. E per il cristiano è come un bambino. È tutto teso alla presenza della madre, del padre, dell'altro, dell'altro. È la forza di Dio. Quindi anche la domanda è un miracolo. Certo, nessuno può dire Signore Gesù se non è lo Spirito. È come se uno pretendesse di essere almeno in tre capelli da solo, neanche un capello. Non puoi aggiungere neanche un capello al tuo capo. Sì, puoi usare Pantene, ma non serve a niente. Il problema vero è che la domanda è già un miracolo. E quando è un miracolo, quello che domanda accade. E Dio non può contraddirsi. Il problema vero è che la domanda è già un miracolo. È il primo modo della coerenza, del compimento di sé, della propria libertà. Il pregare è un miracolo e bisogna accettare il miracolo. Lui Gesù è il destino, perché è Dio che passa attraverso la proposta e l'invitazione che dà la tua libertà. È il destino che si sottopone alla tua libertà, che ti ama talmente a condizionarsi alla tua libertà. e non alla tua libertà come avvenimento eroico, perché di fronte alla scelta del destino il tema è tale che giungerebbe all'immaginazione un gesto eroico, la libertà, la scelta della libertà, e tutti infatti pongono questa cosa qui. Invece no, Gesù è il destino che indica e si propone alla tua libertà nel suo aspetto più infantile, più ingenuo e buono, più elementare, che è il pianto o la domanda. Allora venerdì, da due giorni, alle ore 19, c'è la Santa Messa celebrata dal Cardinale Ruini nella Basilica di San Giovanni Laterano nel terzo anniversario della morte di Cristo. Quindi tutti siamo invitati, siete invitati a questa messa. Secondo, all'uscita, se non l'avessi fatto, se lo vuoi fare, può prendere 30 giorni o il libretto si prega, si salva. Poi ricordo ancora, visto anche se molto mi ha dato anche con generosità il contributo, ricordo ancora la raccolta per una 20-30 giorni in monasteri di clausura e missionari. Comunque leggete le lettere ai missionari e dei missionari dei monasteri di clausura, che è una delle cose più, come dire, più forte, più belle. Così leggete anche quel brano dell'Indico, questo piccolo romano sulla libertà e sulla grazia, con la frase e all'improvviso viene distribuito adesso il volantino delle vacanze, così che ha la possibilità di fare la rivelata.